inizio ai lavori della adunanza del Consiglio Comunale, che è stato convocato di giusta determinazione del Presidente del Consiglio con procedura ordinaria, la determinazione numero 16 del 27/10/2022. Con successiva determinazione è stato rivisto l'ordine del giorno ed è la determinazione numero 17 con cui è stato aggiunto un punto e eliminato il punto 5 che erroneamente era stato inserito. La prego di verificare il numero e se si può dare inizio ai lavori d'aula.
Di Stefano Piero.
Presente.
Mocedi Antonina. Greco Gianvito. Presente. Randazzo Donatella. Bono Rosetta. Lo Sciuto Lilla Giovanna. Tumminello Simone.
Assente.
Minutella Gioacchino.
Assente.
Vampiro Mariangelo.
Assente.
Palermo Rosario. Balistreri Clotilde. Di Maria Tommaso. Montalbano Isabel. Principalli Carla. Catanzaro Liliana.
Assente.
Fazzone Giuseppe.
Assente.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 presenti.
Punto 1 all'ordine del giorno, nomina scrutatori. La Presidenza propone il consigliere Palermo, consigliere Balistreri e la consigliera Montalbano, per tradizione ormai. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Punto numero 2, approvazione verbale sedute precedenti. La proposta di deliberazione è la numero 79 del 29/2/2022. E nella parte del dispositivo quindi ci propone di approvare, senza l'articolo 40,2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, i seguenti verbali. Andiamo per verbale singolo. Scrutatori. Consigliere Di Maria è fuori dall'aula? Sì. Quindi il consigliere Di Maria esce alle ore 16:44. Proposta di deliberazione numero 53 del 24/8/2022, nomina scrutatori. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Deliberazione di Consiglio Comunale numero 54 del 28/8/22, ad oggetto approvazione verbale sedute precedenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Proposta numero 55 del 24/8/22, approvazione aliquote IMU anno 2022, rettifica. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Proposta di deliberazione numero 56 del 9/9/22, avente ad oggetto nomina scrutatori. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Deliberazione di Consiglio Comunale numero 57 del 9/9/22, approvazione del nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Chi approva resta seduto, chi non approva si alza. È approvato all'unanimità. Deliberazione di Consiglio Comunale numero 58 del 9/9/22, modifica il regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera numero 83 del 19/11/2006, riapprovazione dello stesso con le modifiche apportate. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 60 del 9/9/2022. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Abbiamo chiuso con approvazione verbale sedute precedenti. Alle ore 16:47 entra il consigliere Di Maria. Punto 3. Procedimento per l'ottenimento del decreto di concessione del sistema comunale, dello stemma comunale, scusate, del gonfalone, di approvazione del bozzetto. La proposta di deliberazione è la numero 71 del 12/9/2022. La proposta è dotata di parere di regolarità tecnica. Vi è anche una relazione illustrativa da parte dell'architetto Mariangela Iovino, che ha redatto materialmente i bozzetti, e vi è anche il parere della terza commissione. Se il presidente della terza commissione o qualche componente in sostituzione del presidente vuole relazionare su quella che è stata l'attività della terza commissione. Ok. Prego, consigliere Brinzevalli, ne ha facoltà.
Buonasera a tutti. Allora, intanto leggo il verbale della terza commissione. Il giorno 3 del mese di ottobre dell'anno 2022 alle ore 9 si è riunita la terza commissione consiliare, giusta convocazione pervenuta a mezzo PEC in data 28/9/2022 per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il presidente della commissione Gianvito Greco alle ore 9 in prima convocazione rileva che sono presenti Randazzo, Principalli, Montalbano, assenti consiglieri Vampiro e Moceri, funge da segretario il dipendente comunale Anna Di Natale. Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, nomina scrutatori, vengono nominati scrutatori consiglieri Randazzo e Principalli. Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale sedute precedenti, i verbali vengono approvati da tutti i consiglieri presenti. Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, procedimento per l'ottenimento del decreto di concessione dello stemma comunale del gonfalone e approvazione del bozzetto. Interviene in commissione il segretario generale, dottor Livio Lia Maggio, che dà lettura della corrispondenza intercorsa tra la dottoressa Russo Rita Raffaella e l'addetta stampa del comune di Campobello di Mazara, Antonella Bonsignore. Si prende atto che è in vigore un DPCM del 28/1/2011 che stabilisce dei precisi canoni che deve possedere il gonfalone del comune per poter essere riconosciuto a livello ufficiale. Dall'analisi dei documenti si riscontra che il prototipo del nuovo stemma riporta elementi che necessitano ulteriori approfondimenti, motto non pervenuto nel prototipo, dubbi circa il colore della corona. A seguito dei confronti in commissione si opta per un aggiornamento successivo chiedendo l'intervento dell'architetto Mariangela Iovino per ulteriori delucidazioni. Per questi motivi la Commissione chiede il ritiro del punto all'ordine del giorno, procedimento per l'ottenimento del decreto di concessione dello stemma comunale e del gonfalone, approvazione del bozzetto. Esauriti gli argomenti da trattare, alle ore 10.30 il Presidente della Commissione chiude i lavori, del che verbale letto e firmato da tutti i componenti, 3 ottobre 2022. Allora, in poche parole abbiamo appunto analizzato il progetto dell'architetto. E da questo progetto si evince che bisogna per forza, diciamo, effettuare delle modifiche perché c'è questo DPCM del 2011 che ce lo impone. Ad esempio una delle modifiche è la corona, il colore della corona deve essere argento e il numero di merli, se non mi ricordo male. Questo è uno. Poi per esempio anche il motto, che tanto lo vedete lì se guardate, il motto è all'interno dello scudo. Tra l'altro lo scudo in quel modo non va bene, c'è una determinata forma, insomma, e il motto non va messo all'interno dello scudo, ma va messo all'esterno con lista bifida. Ad esempio nel progetto dell'architetto questo motto non è proprio stato inserito, quindi anche se comunque tutti abbiamo avuto l'impressione che venisse un po' stravolto il nostro stemma e ci dispiaceva, comunque diciamo è la legge, va fatto così, però a questo punto se dobbiamo proprio chiedere appunto questo stravolgimento, volevamo fare in modo di mantenere questo motto ad esempio, perché comunque è parte integrante e fondamentale del nostro stemma. Perciò diciamo già comunque cambierà in maniera abbastanza visibile, non so se avete davanti a voi i documenti, perché comunque c'è un prototipo. Togliere addirittura il motto ci sembrava anche troppo stravolgimento. Poi comunque alcuni componenti della commissione hanno avuto diciamo delle rimostranze, insomma, per quanto riguarda il colore della corona e la forma, il colore soprattutto argento perché in quello originale era d'oro e quindi visivamente era anche più gradevole. però appunto c'è questo DPCM che impone questa cosa, a meno che non vogliamo una forma particolare della corona, però a quel punto dobbiamo rivolgerci all'araldica, pagare l'araldica che ci disegnerà una corona e che ce la farà come la vogliamo noi praticamente. Questo è quanto, quindi per questo motivo a malincuore, vabbè, ovviamente quando sarà il momento accetteremo la modifica di questo stemma, però a questo punto vorremmo comunque quantomeno aggiungere il motto. Penso che siate tutti d'accordo su questo.
Sì, condivisibile, ma dobbiamo sempre rifarci ai principi dell'araldica, se ciò è permesso.
No, ma infatti è permesso però all'esterno dello scudo in una lista bifida. Ora, detto così, magari non si capisce, ma se avete un'immagine si può guardare.
Segretario, prego, segretario.
Per certezza, poiché abbiamo il contatto via email, chiederemo di poter inserire questo motto, così vediamo che lo facciamo e poi va bene. Così lo chiediamo ufficialmente via email e così appena otteniamo la risposta si può fare il consiglio comunale. Va bene?
Allora, siccome dico è una cosa di forte carattere identitario e quindi ritengo sia opportuno che il consiglio comunale si esprima all'unanimità quello che sarà poi il progetto definitivo, io mi sento di accogliere quella che è la proposta della terza commissione in modo tale da chiarire questi ultimi passaggi, però ricordo, dico, che magari inizialmente nella scorsa legislatura si era dato seguito a una modifica che ahimè non rispettava granché i principi dell'araldica, benché era sempre, diciamo, fortemente legata a quelle che erano le caratteristiche del territorio. Ricordo c'erano i massi delle cave di Cusa, c'era la pianta dell'olivo, non c'era fra umile da Petralia, giusto consigliere De Maria? Fra umile da Petralia, no? Che era, diciamo, tra le cose che aveva a cuore Tommaso. E comunque quello che stavo dicendo, dico, quindi poi sulla scorta di quell'esperienza che non ha avuto un esito, diciamo, positivo, si è ridato vita a questo progetto rispettando, diciamo, quei principi canonici imposti dall'araldica. Dobbiamo fare questi altri, diciamo, due passaggi per essere diciamo, contenti tutti e condividere quello che sarà nel futuro il nostro stemma e sarà pure apportato, diciamo, al gonfalone. Quindi ritengo che la proposta della terza commissione sia accoglibile e quindi ritiriamo il punto nell'attesa di definire questi passaggi ulteriori e poi approvarlo con il consenso dell'intero Consiglio Comunale. Quindi il Consiglio Comunale credo che sia d'accordo nella sua interezza. Ok. Dico, il consenso è unanime da parte di tutto il Consiglio Comunale, quindi. E allora, se siamo d'accordo, ci esprimiamo. Chi approva per il ritiro resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Punto numero 4. Approvazione del regolamento edilizio unico di quel decreto presidenziale numero 531 del 20 maggio 2022, proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 29 2022. La proposta di deliberazione che ha come proponente l'assessore Tramonte, nella parte del dispositivo ci propone di approvare il regolamento edilizio unico e relativo allegati, di stabilire che l'allegato B si è esteso anche ai fabbricati esistenti come da indicazione del regolamento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di dare atto della venuta acquisizione del favorevole parere rilasciato ai sensi dell'articolo 49,1 del TUEL 267 del 2000 in ordine alla regolarità tecnica ed economica del presente atto. La proposta è dotata di parere di regolarità tecnica e contabile. Regolarità tecnica firma il dottore Gerraputo, la regolarità contabile firma il dottore Pantaleo. Abbiamo anche il verbale del revisori.
Aspetta un minuto.
Il verbale del collegio dei revisori che si sono espressi con verbale numero 16 del 24/9/2022, esprimendo a seguito delle loro considerazioni parere favorevole. Seconda commissione si è riunita ieri e oggi, se vuole darci evidenza il presidente di quelle che sono state le attività della seconda commissione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, la seconda commissione in merito a questo punto si è riunita ieri alle ore 16 presso l'aula consigliare. Erano presenti i componenti Losciuto Lilla Giovanna, Palermo Rosario e Fazzuni Giuseppe e l'architetto Stefano Tramonte nella qualità di assessore. Tutti gli altri erano assenti e il consigliere Minutella, quindi accertato la validità della seduta, approfondendo il punto all'ordine del giorno che riguardava l'approvazione del regolamento edilizio, ci si è accorti che eravamo in possesso del regolamento senza le correzioni ad integrazione in evidenza. Siccome
cioè le correzioni, le integrazioni, non correzioni, erano presenti, sì, ma erano con il medesimo carattere del.
Sì, e allora veniva in un certo senso molto difficile individuare con prontezza tutti gli interventi integrativi al regolamento. Allora si è deciso tutti insieme di sciogliere la seduta e rinviarla ad oggi, in modo tale che l'assessore, così come effettivamente è stato, ci ha inviato il regolamento con tutte le correzioni in rosso, in modo tale che potevamo con facilità vedere e verificare tutte le integrazioni che sono state apportate al regolamento. Alla seduta di oggi però non si è raggiunto il numero legale, né in prima né in seconda convocazione, in quanto alle 15.30 consiglieri presenti eravamo io e il consigliere Palermo e alle 16.30 lo stesso. Conseguentemente la commissione è stata impossibilitata ad esprimere parere.
Okay.
Io ho già inviato le PEC comunque contemporaneamente.
Mi è appena arrivato.
Dico, posso anche depositare se volete una copia del verbale?
Certo.
Una copia.
Se c'è una copia, sì,
la
deposita presso il banco della presidenza. A parte diciamo le considerazioni fatte testé dalla presidente della seconda commissione, i verbali sono stati consegnati. Abbiamo quindi il primo e il secondo. Allora io gradirei, se ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali che hanno diciamo qualcosa da dire in merito, dopodiché ci sarà l'assessore Tramonte che sicuramente può essere d'ausilio per quella che è la discussione dell'aula. Consigliere De Maria, mi chiede di intervenire, ne ha facoltà.
Ringrazio Presidente, cittadini che ci ascoltate da casa e presenti, colleghi, giunta. In merito a questo punto all'ordine del giorno, noi come forze di opposizione, sia il gruppo che rappresento io come capogruppo casa, che la collega Carla Principalli, chiediamo il ritiro del punto all'ordine del giorno. Perché crediamo che un regolamento così consistente e corposo, che vanta 120 pagine all'incirca, se no, dovrebbe essere più approfondito, secondo noi, all'interno delle commissioni, anche perché ieri io non ci sono stato in commissione, perché ero presente nella prima, e oggi per le mie possibilità non ce l'ho fatta essere alle 13.30 presente, alle 15.30, poi iniziava il consiglio e non mi sembrava giusto essere presente in commissione essendo presente anche in consiglio, e quindi noi chiediamo il ritiro per approfondire maggiormente il contenuto del regolamento, analizzarle in commissione, anche perché sappiamo da quello che abbiamo letto nel verbale di ieri che l'amministrazione ha apportato tantissime modifiche rispetto o meglio aggiunte.
Non tantissime, non tantissime.
All'incirca 16 pagine ci risultano da dal
no.
da una
cioè la parte diciamo finale del, rosso, del regolamento che sono, è stata integrata.
Ci sono tutte le diciamo le aggiunte in rosso e credo che siano sulle 16 pagine se non sbaglio. Comunque noi vorremmo approfondirlo maggiormente, ora se c'è la possibilità di ritirarlo e trattarlo meglio in commissione, bene, altrimenti anche mi diceva l'assessore un discorso di tempistica, non lo so se ci rientriamo, se no ci steniamo.
Va bene. Assessore Tramonti, io direi che la parte fondamentale del diciamo, a parte quello che il regolamento non è altro che quello che prevede la norma, ad eccezione delle integrazioni, delle precisazioni e delle migliorie che sono state apportate. Quindi se lei diciamo, vuole dare un contributo, soprattutto legato al discorso generale e poi nello specifico.
Senza dubbio. Intanto buonasera a tutti e grazie di avermi dato la parola. Per quanto riguarda la tempistica, per rispondere al consigliere Di Maria, obiettivamente la norma parla di 120 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. I 120 giorni scadevano già il 3. Non saprei se dal punto di vista di rimandare questa cosa se compromettiamo o meno il regolamento stesso e usciremo fuori, eventualmente saremo fuori da questa opportunità che ci dà la norma di personalizzare il regolamento secondo le criticità e secondo le esigenze del territorio. Come non so se qualcuno ha avuto modo di poter leggere il regolamento, si tratta di una norma che viene innanzitutto lavorata dalla legislazione nazionale per poi passare alla legislazione regionale e ai vari comitati che si sono organizzati al fine di fare un lavoro più puntiglioso e più esaustivo possibile. Si parte dalla definizione perché l'allegato A va a stabilire, ci sono tutta una serie di definizioni tecniche di ciò che riguardano le definizioni di sagoma, corpi tecnici, altezza dei fabbricati, tettoie, eccetera, eccetera. Cioè tutti una serie di, sono esattamente 42 definizioni con il quale molto spesso la normativa vigente si era prestata a interpretazioni varie con le confusioni e le richieste di pareri e anche di situazioni un po' spiacevoli che poi andavano a finire ai vari TAR o ai vari Cassazioni per l'interpretazione della norma. Così si è voluto fare una forma di togliere queste situazioni di ambiguità e avere delle definizioni chiare. Per quanto riguarda il regolamento unico, scendiamo nel nostro caso della Regione Sicilia. La Regione Sicilia fa un gruppo di lavoro che coinvolge un po' tutti gli ordini professionali insieme all'ANCI e tira fuori questo regolamento unico che lo devo dire io insomma ha intrapreso e ha toccato quasi tutte le parti del nostro territorio e lascia ai comuni la possibilità di integrare rispetto alle criticità che si ritrovano rispetto alla conformazione del territorio stesso. Cosa succede con il regolamento unico?
Innanzitutto non, la norma non lo scorpora dal, dal piano regolatore generale. Diciamo che questo è già un primo passo verso la pianificazione dell'intera che dovrebbe estendersi a tutta la regione Sicilia. Questo fa sì che si viene a formare un regolamento che è unico per tutti i comuni, per tutti i 92, almeno nei principi fondamentali, e comune a tutti i comuni della, della Sicilia, in modo da rendere, almeno nei principi generali, ripeto, fondate su un insieme di definizioni uniforme. Il regolamento unico siciliano, come vi dicevo, viene fuori da una serie di contributi che si sono dati a questo, al nostro regolamento. Noi in particolare nel formulare le nostre integrazioni abbiamo fatto riferimento a uno studio fatto dalla provincia, la provincia regionale di Agrigento, il quale ha tirato fuori, ha fatto un tavolo tecnico formato dagli ordini professionali degli architetti, dottore agronomo e forestali, geologi, geometri, ingegneri, perito agrari e perito industriale, e obiettivamente hanno fatto un buonissimo lavoro che facendo riferimento a, questi, a questo studio noi abbiamo tirato fuori degli, quello che a noi poteva essere e non poteva essere che così, considerato che la provincia di Agrigento come caratteristiche sia tipologiche, sia costruttive, sia ambientali, è quasi simile al nostro. Quindi questo lavoro fatto dall'ufficio urbanistica del comune di Campobello, che io ringrazio per il lavoro fatto dall'ufficio e soprattutto nel suo dirigente, l'architetto Antonio Giaraputo, il quale ha raccolto lì suggerimenti, soprattutto l'indirizzo politico che l'amministrazione ha dato al, e il taglio politico che l'amministrazione ha dato al regolamento stesso, che poi più avanti magari li definiamo. Dove il regolamento è formato da una serie di capitoli, noi siamo intervenuti, chiaramente se dovremmo fare qualcosa dovremmo leggerlo articolo per articolo e andare a fare queste considerazioni, però credo che sia un lavoro immane, quindi mi limito a dirvi dove siamo intervenuti. Uno, all'articolo 4, che fa riferimento al capo 1, oggetto del regolamento edilizio, in cui si fanno i riferimenti e leggi e regolamenti da osservare nell'attività. Qui ricordo che abbiamo aggiunto le norme igienico-sanitarie, fare riferimento alle norme igienico-sanitarie, con le quali il regolamento non lo definiva in maniera molto chiara. Più avanti, al titolo 2, disciplina dell'esecuzione dei lavori, al capo 1 noi integriamo l'articolo 18 e sarebbe inizio, differimento e fine dei lavori, che abbiamo definito soprattutto la fattibilità della fine dei lavori attraverso CILA o SCIA. Più avanti siamo intervenuti al capo 2, al capo 1 della disciplina dell'oggetto edilizio, articolo 32, carattere costruttivo e funzionale degli edifici. Lì siamo intervenuti molto più esplicitamente, perché nel passato, volendo raccogliere tutta l'esperienza professionale che ci appartiene, abbiamo voluto chiarire in maniera molto più precisa questi aspetti di definizione per evitare equivoci sia per chi deve redigere un progetto sia per chi deve esaminare la regolarità del progetto. L'articolo 36 io penso che sia abbiamo inciso notevolmente. L'articolo 36 riguarda la possibilità che dà il regolamento ai fini degli incentivi qualora il Comune è disponibile a poter intervenire e incidere su queste cose. Noi lo abbiamo fatto, abbiamo colto l'invito da parte del legislatore e abbiamo dato il carattere politico al nostro regolamento edilizio, immettendoci soprattutto nello studio e nella premialità di tutti gli interventi che riguardano soprattutto la questione ambientale. Come sapete, la questione ambientale oggi occupa un po' tutta la cronaca della nazione Italia per i fatti che succedono e per tutto quello che sta succedendo con la crisi climatica. Quindi abbiamo inserito 5 premialità, la prima dando una premialità su ciò che è l'innalzamento della tutti i progetti che riguardano un innalzamento della sostenibilità energetico-ambientale. Su questi cosa significano le premialità? Le premialità significano che andiamo a fare degli sconti agli oneri di costo di costruzione e diamo la possibilità di aumentare il volume rispetto al volume che le norme tecniche di attuazione prevedono per le varie zone territoriali omogenee. Altra premialità l'abbiamo ritenuto di darla agli interventi sul patrimonio esistente al fine di ridurre al massimo la cementificazione, cioè vogliamo dire che non indirizzarci per forza di cose sulle costruzioni, su nuove lotti, ma qualora si fa la scelta di andare a intervenire sulla riqualificazione del patrimonio esistente, anche lì sono previste dei buoni premi. Dopodiché una terza premialità sono gli interventi mirati all'abbattimento del carico inquinante dei reflui con sistema di fitodepurazione. Cioè questo al fine che, a parte che la fitodepurazione è una scienza che si sta in maniera parecchio divulgando, questo chiaramente lo facciamo e ci rivolgiamo soprattutto agli interventi di una certa consistenza. Anche lì ci sono dei premi a carattere economico ed a carattere in termini di volume e in deroga ai volumi previste dalle norme tecniche di attuazione. Un'altra premialità sono per interventi di costruzione di attività, soprattutto locali e commerciali, per il deposito dei rifiuti solidi urbani. Come voi sapete, questa è una problematica che ci pesa dal punto di vista del decoro urbano, soprattutto nelle frazioni di Tre Fontane, quando vedete tutte le varie i vari contenitori in mezzo alla strada, spesso che producono cattivi odori, ma anche un impatto ambientale e un abbattimento del decoro urbano in maniera molto significativa. In questo caso sono previste delle premialità che questi locali vengono considerati come vani tecnici e quindi non concorrono alla volumetria. Altra premialità prevista è la progettualità rivolto a migliorare il paesaggio e di contrasto alla crisi climatica. Lì subentrano una serie di cose, io vi invito a leggere l'articolo 36, che in questa ultima premialità, in buona sostanza, diamo innanzitutto un premio alla compatibilità paesaggistica, cioè una qualità progettuale, ma soprattutto a chi dà all'interno delle aree libere, lasciando delle superfici permeabili, inserendo delle piantumazioni che non hanno esigenze di idro... come viene il termine, l'innaffiamento, diciamo, non prevedo esigenze particolari di innaffiamento. Quindi questo il taglio che noi diamo all'amministrazione, ha voluto dare al regolamento edilizio, e questo è il taglio dal punto di vista politico. Poi siamo andati avanti con la modifica dell'articolo 54, che sarebbe il de ors sul suolo pubblico e privato e per le manifestazioni che si svolgono nelle piazze, e quindi anche lì abbiamo tentato di regolamentare nel migliore dei modi. Articolo 58 invece prevede le aree a verde, anche lì siamo intervenuti in maniera incisiva e con delle indicazioni anche progettuali. Poi c'è l'articolo 61, che sono parchi e percorsi in territorio rurale e sentieri. Questo per agevolare in maniera incisiva anche dei sentieri che possono essere a visita del paesaggio rurale, e dedicarle alle passeggiate sia in bici che alla corsa attraversando quello che è il nostro paesaggio rurale. Siamo intervenuti anche nell'articolo 64, che prevede la depurazione e lo smaltimento delle acque. Questo obiettivo, ci siamo dati questo obiettivo in previsione della modifica del regolamento per lo smaltimento dei reflui che avevano fatto i commissari. Questo è uno degli aspetti abbastanza corposi con cui abbiamo integrato un regolamento che i commissari avevano fatto, che secondo il mio punto di vista, ma anche dal punto di vista dell'ufficio e credo anche e soprattutto dell'intera amministrazione, era carente in diversi aspetti. Abbiamo con questo voluto dare una più chiarezza sulla questione della depurazione delle acque reflue. Poi abbiamo integrato l'articolo 79, che riguarda le insegne commerciali, mostre, vetrine, tende e targhe. Anche lì abbiamo dato una indicazione molto significativa anche sulla progettualità riguardante le insegne. Dopo il regolamento si concludeva con il capo 6, che sono elementi costruttivi. Noi abbiamo inserito il capo 7, il capo 8 e il capo 9. Al capo 7 abbiamo inserito quello che va a normare le grandezze, le definizioni edilizie e le deroghe a queste situazioni. Lì, come diceva Tommaso, è la parte corposa del il nostro contributo che diamo al regolamento edilizio unico. Poi ci sono il capo 7, che riguarda semplicemente le aree di parcheggio e strutture a strutture di vendita che sono inserite all'interno della zona territoriale omogenea A e la zona territoriale omogenea B, inserendo delle norme regionali che in un certo senso agevolano la realizzazione di queste strutture di vendita. Poi abbiamo il capo 9 con cui abbiamo inserito gli interventi di ristrutturazione edilizia. Quando dico abbiamo inserito, è chiaro che si inseriscono con l'intera definizione della ristrutturazione edilizia e il modo come deve essere fatto. Quindi, fatto tutto questo, io penso importante e significativo lavoro, vi sottolineo ancora una volta che il regolamento edilizio, benché viene approvato dal Consiglio Comunale in maniera separata dal piano regolatore generale, ne fa parte integrante dello stesso. Quali sono altre forme, diciamo, importanti per il regolamento unico che ci propone la Regione Siciliana? Avere introdotto le definizioni con l'allegato A, che sono delle definizioni uniformi e inderogabili per tutti i comuni italiani, anche se noi ne facciamo un'integrazione che vi dico quale successivamente. Poi abbiamo, e questa è una vera e assoluta novità, che è l'allegato B. L'allegato B, in buona sostanza, sarebbe il cosiddetto fascicolo del fabbricato. È una cosa nuova per l'edilizia siciliana e l'edilizia, possiamo dire, nazionale. Noi, come Comune di Campobello di Mazara, riteniamo, anche sull'esperienza fatta, che è importante inserire il fascicolo dei fabbricati a favore anche dei fabbricati esistenti, anche prima della legge, perché in effetti il regolamento edilizio ci dice che devono munirsi del fascicolo del fabbricato tutti quei fabbricati che sono intervenuti con una concessione edilizia o un intervento edilizio significativo con la legge, a partire dall'uscita in vigore della legge 23 del 2021. Noi invece abbiamo dato facoltà a tutti quelli che lo vogliono fare, non in maniera obbligatoria chiaramente, però indichiamo, diamo la possibilità e non solo il suggerimento a tutti i fabbricati già esistenti di munirsi del libretto fascicolo del fabbricato. Nel fascicolo del fabbricato, in effetti all'interno del regolamento c'è una bozza di come dovrebbe essere, ci sono scritte tutte le possibili provenienze, la regolarità edilizia, in modo tale che uno non ha più bisogno di andare a cercare nei vari comuni, nei vari archivi, sia della soprintendenza, del genio civile, di tutti gli enti, la capitaneria di porto, di tutti gli enti che intervengono in una costruzione edilizia a secondo della zona territoriale omogenea. In quel caso il fascicolo del fabbricato dà tutte le indicazioni, i notai recepiscono questa situazione.
Scusi, la carta d'identità
del fabbricato, come dire, il libretto della macchina, però è esteso nel modello tedesco e ci sono scritte anche il cambio dello stop. In questo caso dovrebbe essere, in questo caso è proprio così rispetto al regolamento che fa. Io vi accennavo che per quanto riguarda la Regione Sicilia, noi abbiamo inserito vediamo dico qual è. Ah, ecco, noi abbiamo inciso come Regione Sicilia, rispetto alle definizioni che vi dicevo prima, le 42 definizioni stabilite dal Ministero, abbiamo introdotto quello che è la definizione del carico urbanistico, che le definizioni ministeriali o quantomeno le definizioni a carattere tecnico ministeriale non prevedevano. La Regione Siciliana ha inserito questo aspetto, ritengo anche importante, perché spesso e volentieri le tipologie edilizie si fanno in funzione, se in diminuzione o in aumento, del carico urbanistico. Detto questo, credo, forse ho dimenticato qualcosa, però credo che il massimo vi abbia io dato un'idea di cosa è il nuovo regolamento edilizio, il regolamento unico edilizio regionale, e vi invito, certamente cioè è una cosa relativamente per tutti i tecnici. Spesso troverete anche un linguaggio che per chi non è della materia o per chi non fa il tecnico spesso sfugge, non è comprensibile, però dal punto di vista dell'indirizzo e della volontà politica e della sensibilità del valore ambientale che questa amministrazione intende esternare all'esterno, credo che sia un fatto importante, un fatto che ce l'ha approvato anche i nostri sia il revisore dei conti che sia il ragioniere Pantaleo che il dottore Pantaleo, mi scusa il dottore per il ragioniere il dottore Pantaleo, che di solito ha paura di togliere dei soldi nei contributi e nei contributi che pagano i cittadini, insomma è un poco sempre restio, ma capisce l'importanza e del segnale politico e del valore importante per la situazione in cui la situazione ambientale sta vivendo, ha dato immediatamente il parere favorevole. Vi ringrazio, sono qua se avete qualche dubbio e se avete avuto il tempo di leggere qualcosa a disposizione. In ogni caso, qualora ritenesse opportuno di avere dei chiarimenti, a prescindere che non si è potuto fare questo scivolamento per una questione di tempo e di tempistica, siamo sempre qua a dare a disposizione, possiamo fare e organizzare una riunione per poter dare spiegazione il più possibile e dare contezza di quello che è. E mi piacerebbe che dare un segnale all'esterno del valore principale politico che questa amministrazione sta dando in segno di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
Grazie Assessore Tramonte per il contributo e per il lavoro fatto in qualità di organo politico e sicuramente anche a supporto con la sua esperienza professionale e personale agli uffici che si sono occupati della redazione, a cui lei ha dato l'atto di indirizzo. Quindi, come evidenziava l'assessore Tramonte, il regolamento, che è la cornice massima, è stato poi calato in maniera sartoriale in quella che è la nostra realtà, con gli approfondimenti che sono stati portati. E questo sicuramente è una cosa meritoria. Poi, e quindi dicevo, qualcuno mi chiede di intervenire? Consigliera Balistreri, ne facoltà.
Grazie Presidente, consiglieri, giunta. Niente, volevo soltanto fare un semplice intervento, che dalla delucidazione dell'assessore Tramonte possiamo vedere che questo regolamento edilizio unico è completo e quindi non vedo perché non lo dobbiamo votare. Io do parere favorevole e nient'altro. Grazie.
Quindi per dichiarazione di voto. Grazie. Altri interventi? Io credo che Innanzitutto voglio, diciamo, anche un conforto dal punto di vista normativo dal segretario, ma non ho dubbi che il regolamento vada approvato. In caso di ritiro, quindi mancata approvazione del regolamento, segretario, ne consegue che?
Allora, si viene a verificare, secondo quello che è la disposizione normativa, che nel caso in cui non viene approvato questo regolamento e non vengono approvate delle modifiche, si applica il regolamento già pubblicato da parte della Regione. Cioè noi, nel senso che facciamo, purtroppo l'ufficio sarà costretto a adeguarsi al regolamento tipo approvato dalla Regione, senza poter incidere sulle decisioni dell'organo politico. Una difficoltà rappresento, si potrebbe verificare che magari domani mattina viene un signore a chiedere un permesso di costruire oppure deve fare un'attività edilizia in generale e non può usufruire di un'agevolazione se il Consiglio Comunale non l'approva e l'approvasse successivamente. Ci sarebbe, diciamo, anche una possibilità, una disparità di trattamento. Si potrebbe verificare chi fa la domanda prima e chi la fa dopo. Pertanto io ritengo che sia opportuno che lo approviate con le modifiche già sin da adesso, perché altrimenti si applica quello tipo, non è che non si applica il regolamento.
Perfetto.
Cioè, questo è
il chiarissimo, era proprio questa, diciamo, il chiarimento che desidera. Quindi se il regolamento alla fine si applica nella sua interezza, comunque meglio, diciamo, dar seguito a quello che è stato in maniera, diciamo, colata, particolareggiato per quello che è la nostra realtà, stando sempre il fatto che comunque non sono cose che nel corso degli anni non sono mai modificabili e rimangono così, possono essere soggette a qualunque tipo di variazione o di emendamento successivo. È anche importante secondo me l'approvazione per tanti motivi. Uno, io considero sempre, per esempio, per chi è appassionato, diciamo, di gare di Formula 1, no? Cominciano a girare con le auto il venerdì, poi riprovano il sabato per mettere a punto la macchina per la domenica. Se una cosa non parte e non si comincia, se qualche minima disfunzione, qualche miglioramento non lo possiamo mai apportare, perché non conosciamo la parte applicativa di quella che il regolamento poi sancisce. Quindi alla fine ritengo che la valutazione, diciamo, prudenziale è quella di passare al voto per andare all'approvazione, fermo restando che nulla è immutabile, sicuramente nell'arco del tempo, se ci sono azioni correttive e migliorative, sono sempre ben accette. Ma come vale per questo regolamento, vale per tutto quello che approviamo qua, cioè non è che...
Se volete possiamo qualcosa in particolare approfondirla, se vi interessa qualcosa di particolare, possiamo sempre approfondirla, leggere tutti gli articoli, non lo possiamo leggere perché facciamo notte. Però se qualcosa vi interessa in maniera particolare, la possiamo leggere, approfondire.
Grazie ancora, Assessore Tremonti. Noi, dico, ci eravamo confrontati telefonicamente tempo fa per quanto riguarda gli spazi da destinare all'interno delle attività commerciali e lei mi ha chiarito che è un intervento successivo. Allora, io avevo chiesto all'assessore Tramonte se in maniera, diciamo, preventiva era possibile in fase autorizzativa destinare una percentuale X di un'attività commerciale per lo stoccaggio dei rifiuti, perché che cosa succede? Una volta c'era l'indifferenziato, no? Quindi l'indifferenziato non si faceva la differenziata, tutte le sere passava la spazzatura, tu mettevi il sacco fuori e il sacco andava via. Oggi il discorso di fare la differenziata ci porta ad avere delle necessità di stoccaggio temporaneo all'interno delle attività. Quindi se noi su 100 metri quadri di attività facciamo 100 metri quadri di attività commerciale, poi dove mettiamo la spazzatura? E c'è il problema, metterla fuori, metterla dentro, metterla vicino, fai il deorse, fai la capannina, fai la storia. Quindi avevo chiesto all'assessore Tramonte se era questa la fase tecnica di definizione di questo aspetto, poi l'assessore Tramonte mi ha spiegato che avverrà nelle norme tecniche, giusto assessore? Nelle norme tecniche di attuazione.
Cioè è chiaro che quindi un piano regolatore generale, oltre a essere normato da questo regolamento edilizio che ne farà parte integrante, è anche normato nel futuro dalle norme tecniche di attuazione. Quello che il Presidente giustamente diceva e che noi puntualmente lo abbiamo già comunicato al professor Giombino, e che probabilmente lui ci suggeriva, che ormai, visto l'iter dove siamo arrivati col piano, dobbiamo fare in fase di approvazione un piccolo emendamento su questo e poi lo organizziamo meglio. Ma sono le norme tecniche di attuazione che applicano,
okay,
e danno, danno, come si dire, attività a questo tipo di suggerimento che dava il Presidente. Io, se volete, su questa questione della premialità e su questa cosa che dice il Presidente, se riesco a beccare l'articolo 36, ve la leggo in tutto esattamente come è stata fatta ed articolata, che è il massimo che abbiamo potuto fare.
Io il cartaceo, se preferisci.
No, l'articolo 36, non lo so se l'avete lì,
sì,
anche,
sì,
anche sul telefonino.
Incentivi.
Incentivi. Articolo 33. 34. 36. Ecco. E l'articolo 36, ai commi 1, 2, 2, 3, 4 e 5, sono quello che dà il regolamento edilizio così come l'ha proposto il legislatore. Noi al comma 6 inseriamo queste situazioni che sono, comma 6, le intitoliamo premialità ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale, la legge Regione Sicilia numero 16 del 2006, le stesse non sono cumulabili tra loro. Questo l'ho dimenticato a dirvelo, non è che uno deve fare un intervento edilizio e allora dice faccio tutto ciò che è premialità e quindi somma e andrebbe in deroga al 50% della volumetria, per esempio. Questo non si può fare. Quanto riguarda questo in particolare, che il Presidente inseriva, sono, e allora è esattamente il quinto intervento che inseriamo come premialità. Ve lo leggo così com'è: per interventi che dice che nella progettazione, nella costruzione e nell'uso siano rivolti a migliorare, no, non è questo, no, forse quello di prima.
No, a me è capitato poco fa di rileggerlo, ma ora non ricordo sinceramente l'articolo. Ora, diciamo, quei metri quadri non vengono computati con momento di volumetria.
Il quarto, per interventi sul patrimonio esistente e per le nuove costruzioni che prevedano locale per il deposito dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili conferiti in modo differenziato in contenitori conformi alle disposizioni vigenti, in particolare i fabbricati a totale e o parziale destinazione commerciale. Si concede una premialità in termini volumetrici. I predetti locali saranno considerati quali volumi tecnici, così come definiti dalla legge regionale 23/2021. Questo significa che noi quel locale, a prescindere dai metri quadri, noi lo consideriamo come un volume tecnico, non è come se fosse un porticato o un altro volume tecnico qualsiasi. No, non sarà questo lo considera volume tecnico a piano terra e può edificare questo volume al piano primo con un'altra stanza, tanto per fare un esempio. La premialità consiste in questo. Non abbiamo.
Ma io credo che questo qua, ora prossimamente arriverà anche il dottore Pantaleo che è impegnato e ci raggiungerà, credo che vada ad incidere anche sul pagamento dei tributi locali, perché i vani tecnici segretario. No, i vari tecnici non vengono considerati a fine del calcolo dei tributi locali quando andiamo con la parte, la parte fissa e la parte variabile.
Cioè questo è un altro vantaggio,
e quindi questo è, questo è un ulteriore vantaggio, e questa è una cosa comunque anche importante. Dico, dopodiché l'importante, partendo da questo presupposto, nelle norme tecniche di attuazione prevedere anche un ulteriore aspetto, e dopodiché così, quantomeno per questo aspetto, per quello che sarà a venire, penso che avremo risolto un grossissimo problema anche all'attività commerciale. Altre considerazioni o interventi da parte dei consiglieri comunali? Se nessuno mi chiede di intervenire, andiamo ai voti con il regolamento, articolo per articolo. Vedi, il dottore Pantaleo è stato chiamato in ora, in orario. Oh. E allora, sono 115 articoli. Se non ci sono particolari emendamenti, articolo per articolo, dato che il regolamento è stato consegnato nella sua interezza il 27 di settembre, il giorno della convocazione, e quindi tutti i consiglieri comunali hanno avuto modo di prendere visione del regolamento, io andrei all'approvazione del regolamento per titoli, a meno che non ci sono emendamenti o considerazioni diverse da parte del Consiglio Comunale. Qualcuno ha suggerimenti? Quindi, se va bene, andiamo all'approvazione per titoli, riducendo il numero delle votazioni e non articolo per articolo. Va bene. E allora, parte prima, principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia, titolo 1, norme generali, dall'articolo 1 all'articolo 4. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Astenuti i consiglieri Di Maria, Principali e Montalbano. Parte seconda, disposizioni regolamentari comunali in materia di edilizia, titolo primo, disposizioni organizzative e procedurali, capo 1, dall'articolo 5 all'articolo 17. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria, Principali e Montalbano. Titolo 2, disciplina dell'esecuzione dei lavori, dall'articolo 18 all'articolo 31. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria, Principali e Montalbano. Titolo 3, disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali, dall'articolo 32 all'articolo, allora andiamo qua per capo primo, dall'articolo 32 all'articolo 46 bis. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria, Principali e Montalbano. Capo 2, disciplina degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, dall'articolo 47 all'articolo 57. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria, Principali e Montalbano. Capo 3, tutela degli spazi verdi e dell'ambiente, dall'articolo 58 all'articolo 62. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria, Principali e Montalbano. Articolo 4, infrastrutture e reti tecnologiche, dall'articolo 63, capo 4, scusate, infrastrutture e reti tecnologiche, dall'articolo 63 all'articolo 69. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri di Maria Principale Montalbano. Capo quinto, recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico. Dall'articolo 70 all'articolo 84. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri di Maria Principale Montalbano. Articolo capo 6, elementi costruttivi, dall'articolo 85 all'articolo 95. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri di Maria Principale Montalbano. Capo 7, grandezze, definizioni edilizie e deroghe, dall'articolo 96 all'articolo 114. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri di Maria Principale Montalbano. Titolo quinto, norme transitorie, articolo 115. Sì. E allora c'è un errore materiale. Dopo il titolo terzo, il titolo successivo dovrebbe essere il quarto, invece nell'indice è il quinto. Quindi, da rettificare, titolo quinto, norme transitorie, non titolo quarto, scusate, norme transitorie, non titolo quinto. Prendiamo atto, segretario, dobbiamo mettere voti. No, prendiamo atto e rettifichiamo. È il quarto, solo un errore materiale. Quindi, titolo quarto, norme transitorie, articolo 115. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri di Maria Principale Montalbano. Approviamo il regolamento nella sua interezza. Ci sono interventi? Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri di Maria Principale e Montalbano. Con quindi il approvato il regolamento edilizio nella sua interezza con i relativi allegati con la votazione testé fatta, con separata votazione per l'immediata esecutività dell'atto deliberativo. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Per l'immediata esecutività, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri di Maria Principale e Montalbano. Nella prima determinazione, la 16, era stata inserita erroneamente il punto 5, il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, era un refuso di stampa del file, quindi poi con successiva determinazione è stato ritirato, quindi diventa ora punto 5 l'interrogazione il rischio idrogeologico nella via Circonvallazione Est Carlo Alberto della Chiesa, incrocio della via Piave. I firmatari sono i consiglieri di Maria Montalbano, Catanzaro, Principale e Fazzoni. Rispondono gli assessori o per una parte, scusate, assessore Di Lupi e assessore Tramonte. Forse c'era una cosa che era una competenza mista. E allora scusate un attimo che mi ero perso tra le mille. Aspettate un attimo, no, perché? Perché va in coda? di integrare. Quindi il punto 5 è revocato e viene integrato, quindi il punto 5 diventa l'interrogazione, il punto 6 il punto aggiunto. Quindi andiamo con l'interrogazione. Consigliere Di Maria.
Grazie Presidente. Interrogazione del rischio idrogeologico nella via Circonvallazione Est, Carl'Alberto dalla Chiesa, incrocio con la via Piave. I sottoscritti consiglieri comunali Di Maria, Tommaso, Montalbano, Isabel, Catanzaro, Liliana, Prinzivalli, Carla e Fazzoni Giuseppe, in virtù dell'articolo 21 del vigente regolamento sui lavori del Consiglio Comunale, premesso che 1. La Giunta regionale, con delibera numero 37 del 28 gennaio 2017, ha approvato l'aggiornamento del piano stralcio del bacino per l'assetto idrogeologico PAI, della pericolosità e del rischio geomorfologico del bacino idrografico del fiume Arena. Area territoriale tra i bacini del fiume Arena e del fiume Modione, 0,55. Bacino idrografico del fiume Modione ed area territoriale tra i bacini del fiume Modione e del fiume Belice, 0,56. Comune di Campobello di Mazara, di cui alla conferenza programmatica dell'8 giugno 2016, in conformità alla proposta dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 2. La relazione stilata dall'assessore regionale del territorio e dell'ambiente, allegata alla delibera, esplicitava che l'aggiornamento del PAI riguarda le variazioni dello stato di dissesto e o di pericolosità e di rischio geomorfologico verificate durante alcuni sopralluoghi svolti dai funzionari di questo ufficio a seguito della richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, e sottolineava che sono stati modificati tutti i 7 dissesti già censiti nel precedente PAI ed è stato aggiunto un nuovo dissesto. 3. Le modifiche allo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico relativo al comune di Campobello di Mazara, aggiornate dalla delibera di giunta regionale, venivano riportate nella relazione sotto forma della seguente tabella. Ora c'è una tabella, se volete la leggo tutta, oppure è allegata, quindi... 4. La zona est, contrada Pellegrino, classificata con il codice di sesto 055-9CM-007, nell'aggiornamento viene considerata area a pericolosità molto elevata. P4. Anche la zona a valle del fronte di cava soggetta a crollo. Inoltre vengono inseriti come area a rischio molto elevato, R4, alcune abitazioni del centro abitato. Classe E4, riportate nella cartografia utilizzata nel presente aggiornamento come specificato in premessa. Il tratto di viabilità coinvolta nell'area a pericolosità molto elevata, rientrando nel centro abitato classificato E4, è anch'esso considerato area a rischio molto elevato, R4. 5. La struttura regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico ha aggiudicato la bonifica e la stabilizzazione della cava che insiste in contrada Perriera. Considerato che 1. A valle dell'area classificata con il codice di sesto 055-9CM-007, esattamente nella via Carl'Alberto dalla Chiesa, nei pressi della via Piave, insiste una depressione considerevole del manto della strada. Privati cittadini, con la nota protocollo generale numero 12870 del 16.05.2022, segnalavano la presenza di pericoli per le private e pubbliche incolumità nell'intersezione stradale tra la via Piave e la via Carl'Alberto dalla Chiesa, dove è presente una buca sull'asfalto del diametro di circa 40 cm. 3. In data 16 maggio 2022, il comando della Polizia Municipale redigeva un verbale, dal quale si evince che il manto stradale dove insiste la buca sopraindicata è fortemente compromesso e presenta nella parte sottostante una voragine che, in conseguenza della sollecitazione provocata dal passaggio di mezzi pesanti, potrebbe ampliarsi facendo letteralmente cedere. 4 con provvedimento numero 149 del 25/2022 veniva emessa ordinanza dirigenziale al fine di interdire la circolazione alla sosta e la fermata sia veicolare che pedonale nella via Piave, nel tratto compreso tra il civico 31 e la via Carlo Alberto dalla Chiesa, che verrà interessata per metà carreggiata fino alla data eliminazione dello stato di pericolo attuale incombente. 5. Le fotografie allegate alla presente documentano crepe nei muri perimetrali degli immobili che si trovano in prossimità della depressione del manto stradale che insiste all'incrocio della via Carlo Alberto dalla Chiesa con la via Piave. 6. Il verbale di riunione della conferenza programmatica dell'8 giugno 2016 è allegata alla delibera di giunta regionale numero 37 del 2017, testimoniando l'assenza del Comune di Campobello di Mazara, dispone che l'amministrazione comunale A dovrà monitorare l'evoluzione geomorfologica delle aree in dissesto e delle aree limitrofe a quelle riportate nella cartografia allegata alla presente, dando pertanto immediata comunicazione a questo Dipartimento dell'Ambiente Servizio 3 di eventuali evoluzioni rispetto allo stato attuale riportato nella previsione di aggiornamento in argomento. B. Nell'esame di progetti, piani e interventi sul territorio amministrato dovrà tenere in conto sin da allora della particolare condizione di pericolosità gravante sulle aree oggetto della presente previsione di aggiornamento. 7. Sulla via Carlo Alberto dalla Chiesa, utilizzata come circonvallazione est, transitano mezzi pesanti come autoarticolati, autotreni, eccetera, che possono con il proprio peso aggravare maggiormente la depressione del manto stradale fino a farlo sprofondare. Tutto ciò premesso e considerato, chiedono al Sindaco 1. Se non ritenga opportuno, per non aggravare le precarie condizioni che si sono venute a creare sul manto della strada della via Carlo Alberto dalla Chiesa all'incrocio con la via Piave, individuare un percorso alternativo per il transito dei mezzi pesanti, automezzi, tir, autotreni, eccetera. 2. Se ha provveduto, come disposto nel verbale della conferenza programmatica, in quanto area limitrofa alla zona codice dissesto 055-9CM-007, a dare immediata comunicazione al Dipartimento dell'Ambiente Servizio 3 regionale. 3. Come intende risolvere definitivamente il rischio idrogeologico che insiste su tale area? Campobello di Mazara, 25 maggio 2022, consiglieri Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Liana Catanzaro, Carla Principalli e Fazzoni Giuseppe.
E allora, consigliere Di Maria, la sua interrogazione interessa, diciamo, due tematiche. Una che ha a che fare con la viabilità, giustamente, e l'altra con la condizione appunto strutturale dell'intervento. Per le viabilità l'assessore Diluvio, e per la condizione strutturale darà l'apporto l'assessore Tramonte. Prego, assessore Diluvio.
Grazie presidente, consigliere, giunta. Io farò un breve passaggio relativamente a quello che ha messo in atto la Polizia Municipale per cercare di momentaneamente risolvere il problema di viabilità per quello che è stato possibile, limitatamente diciamo ai mezzi pesanti e ai mezzi leggeri. Per quanto riguarda i mezzi pesanti non c'erano alternative, per cui è sotto gli occhi di tutti, diciamo, che la via Palermo è diventata una circonvallazione, ma non ci sono strade alternative allo stato attuale, perché già da tempo, perché l'alternativa naturale, diciamo, di quella della circonvallazione che è oggetto, diciamo, dell'interrogazione del consigliere Tommaso Di Maria, sarebbe una strada che oggi è inesistente e che purtroppo si trova a cavallo di due comuni, comune di Campobello e comune di Castelbeggiano, contrade Sette Furie, che sarebbe, diciamo, la strada che passa dalla Mocarre e che poi scendendo potrebbe eventualmente, girando sulla destra, andare a finire all'angolo con la cantina La Vite. Però quel tratto, diciamo, che va dalla Mocarre fino a incrociare, diciamo, è di proprietà per metà del comune di Castelveggiano, e io ricordo così vagamente che in passato si sono fatte dei tentativi per cercare di avere concesso quella metà del manto stradale in maniera tale da poter presentare qualche progetto. Sicuramente, diciamo, è da riproporre, perché magari gli interlocutori da quando in passato è stato da proporre eventuale cessione, diciamo, di questa strada, anche perché non sarebbero chissà quante metri quadri. Presumo che i lavori pubblici magari stanno attenzionando questa possibilità. Per quanto ci atteniamo a quello che è stato fatto fino ad ora, quindi non c'è alternativa se non la via Palermo, e penso che me ne siete accorti, il divieto di sosta è stato anticipato per favorire l'incontro che in questi mesi, un paio di mesi, di mezzi pesanti, visto, diciamo, l'attività olivicola che è già iniziata, non c'è purtroppo delle soluzioni alternative per i mezzi pesanti. Invece, per quanto riguarda la situazione in quella zona per i mezzi leggeri, in un primo momento il comandante Panerino, come una pronta risoluzione, ha messo dei segnali per il divieto di sosta in quelle aree, diciamo, di via Fiume, via Piave, quella zona interessata. Giustamente questo io ho fatto pure dei sopralluoghi col comandante, magari, però è stato un primo intervento. Abbiamo dialogato con i cittadini, ci sono state delle lamentele, perché giustamente c'è l'abitudine a posteggiare sotto casa, e quindi già il fatto di andare a posteggiare a 50 metri si crea un disagio. E appunto, diciamo, da questo confronto con i cittadini della zona, proprio quella giornata abbiamo valutato l'idea di poter fare un percorso alternativo sul quale il dottore Panerino in queste ore sta lavorando. Per linea generale si vorrebbe ripristinare la possibilità di parcheggiare in quelle strade e creare un senso unico che vada dalla via Selenunte a salire verso Castelveggiano, e in alternativa, sempre in quella circonvallazione, fino, ora non ricordo di preciso qual è la strada, però il dottore Panerino ci sta lavorando, prima da Faraone c'è una strada larga, dovrebbe essere XCB26, per poter indirizzare, diciamo, il traffico dalla parte alta ascendere nelle varie via Castelveggiano, via Regina Margherita, lasciando solo la possibilità di transitare nella circonvallazione ai residenti. Però, diciamo, aspettiamo ritengo questa settimana il lavoro che verrà posto a termine. Poi, per quanto riguarda la viabilità, ritengo che non ci sia altro da dire. Grazie.
Grazie assessore Di Lui, assessore Tramonte, per l'aspetto di sua competenza.
Per quanto riguarda invece la questione vera e propria, la questione strutturale di questa situazione, è chiaro che stiamo lavorando in sinergia con sia l'assessorato ai lavori pubblici che i vigili urbani. Come voi sapete, questa arteria nasce negli anni 90, circa 32-33 anni fa, con i piani di recupero. Per quanto riguarda quella parte, anche se voi la vedete in maniera... come dire, con una pendenza verso la via Piave, questa nasce così fin dalla progettazione per il deflusso delle acque. Da qualche anno a questa parte si sono cominciate a notare, come giustamente si dice nell'interrogazione, delle fessure sia ai muri di recinzione e in particolar modo ad un fabbricato costruito successivamente al fabbricato della stessa abitazione, è un fabbricato con destinazione magazzino di pertinenza di questo fabbricato di colore amaranto, di colore rossiccio, diciamo. Cosa ai tempi della realizzazione di questa arteria, gran parte dell'arteria denominata molto volgarmente oggi Callaberto della Chiesa, la circonvallazione est o ovest, quello che era, che venivano a passare tutti i mezzi meccanici. Gran parte di questa arteria è fatta con un solettone armato in cemento armato. Quella parte era invece una cava che era perfettamente riempita all'epoca della realizzazione. Ha resistito per 33 anni, evidentemente adesso c'è qualcosa che non va, e probabilmente anche qui quello che le alluvioni e le piogge così consistenti adesso stanno creando qualcosa all'interno del riempimento, sicuramente provocando anche dei cedimenti. Noi dal punto di vista diciamo progettuale dobbiamo valutare cosa e qual è la strada da intraprendere subito dopo gli studi geologici. Si stanno dando gli incarichi, dobbiamo dare gli incarichi o quantomeno dobbiamo fare la manifestazione di interesse per lo studio geologico di questa parte, che da lì ci permetteranno di vedere come dobbiamo intervenire, quale sarà la spesa, giustamente, a cui andremo incontro, come dobbiamo ottemperare a questa emergenza, e soprattutto dobbiamo valutare la strada, la circonvallazione di cui parlava Lillo, se conviene in un certo senso smistare, fare quella strada a questo punto, perché non sappiamo a cosa andiamo incontro, perché si tratta di una cava che con molta probabilità ha una profondità, anche se è riempita, ma ha una profondità di circa 12 metri, e quindi dovremmo intervenire con elementi di sostegno tipo pali, su cui poi fondare l'ancoraggio del cassonetto stradale, che prevederà una cifra abbastanza consistente. Dopodiché, se lo studio geologico ce lo permetterà di farlo, di dare una giusta sistemazione della strada, consentendo solo il traffico ai mezzi e leggeri, diciamo alle macchine normali, e invece i mezzi abbastanza pesanti dirottarli da qualche altra parte. Insomma, dobbiamo fare e dobbiamo vedere cosa ci conviene fare, però l'elemento di base è sicuramente la relazione geologica. Attraverso queste situazioni poi decideremo come intervenire, ma soprattutto dobbiamo vedere dove trovare le fonti così consistenti, perché l'intervento non è un semplice rattoppo, ma è un qualcosa di molto serio e molto incisivo dal punto di vista economico.
Grazie assessore Tramonte per il suo apporto. Consigliere De Maria.
Grazie Presidente. Ho ascoltato con estremo interesse le risposte fornite dagli assessori Di Luvio e dall'assessore Tramonte. Pur tuttavia noi abbiamo fatto delle domande specifiche al sindaco, che ha delegato gli assessori a rispondere, ovvero se l'amministrazione ha informato il Dipartimento regionale che si occupa proprio del dissesto idrogeologico. Perché? Perché è naturale che il comune di Campobello di Mazara non possa avere a disposizione tutte le somme e i fondi necessari per risolvere il problema, ma coinvolgendo il Dipartimento regionale che fa proprio questi studi, potrebbe ricevere un altro finanziamento come quello che è stato dato proprio qualche anno fa e che in questo momento è in evoluzione perché ci sono i lavori per la cava che si trova proprio a fianco a questa strada. Ora, lavorare da soli come comune mi pare anche difficile poter trovare una soluzione. Concordo molto con quello che è stato detto e secondo noi diventa prioritario dall'assessore Diluvio, che per decongestionare il traffico sia indispensabile creare un percorso alternativo che passi dalla strada dei Sette Furie. C'è il problema del comune di Castelvetrano, però se l'ufficio credo avanzi istanza, non credo che il comune di Castelvetrano possa fare chissà quali opposizione a una richiesta da parte dell'ufficio lavori pubblici. Mi dispiace solo che da maggio ad oggi ancora non si sia fatto uno studio geologico per capire come impostare, ma credo che la soluzione definitiva a questo problema sia quella proposta dall'assessore Diluvio quando diceva che occorreva decongestionare il traffico bypassando il tutto tramite la soluzione di una strada alternativa che passi da Sette Furie e che potrebbe portare tutti gli auto articolati in via Selinunte fuori dal centro abitato. Quindi quella potrebbe essere la soluzione e secondo me se si avanza una richiesta il Comune di Castelvetrano neanche sarebbe tanto contrario a dare, anche perché è una strada per loro periferica che tra l'altro dovranno pulire magari dai rifiuti buttati per strada e via di seguito, quindi credo che sia una soluzione, soluzione opportuna e che potrebbe essere fattibile. Grazie.
Una breve precisazione. Allora, nel passato, per quello che la mia memoria e magari con interlocutori diversi di quelli che ci potrebbero essere oggi, se io non ricordo male, è stato chiesto in contropartita una parte, diciamo, del nostro litorale di Tre Fontane sul lato Triscena, per cui lo spostamento di queste confine per lasciarci parte di quella strada giustamente non era una proposta Dico, c'era, diciamo, un allineamento di confine che vedeva sia la strada che altre parti, quindi loro ci lasciavano, per dirla, le punzarre e volevano alcuni metri del... e quindi quella proposta non è potuta andare a fine, però io sono fiducioso che una riproposizione, anche perché questa potrebbe essere la soluzione, perché andiamo fuori dal centro abitato, ma soprattutto si evita, diciamo, il passaggio, perché noi ci ritroveremo tra qualche anno, anche se si troverà una soluzione più o meno, diciamo, risolvibile in questo momento, a ridiscutere il problema tra 10 anni, perché il passaggio di quei mezzi in una situazione molto precaria, perché là non ci dovrebbe essere né la circonvallazione nemmeno le abitazioni, se a quella data quando sono state rilasciate le concessioni o quantomeno, diciamo, sicuramente saranno state tutte abitazioni sanate, perché il problema era prevedibile di quello che stiamo vivendo oggi. Quindi ritengo che è giusto che l'ufficio tecnico, l'amministrazione, oriente, diciamo, il tentativo a poter appropriarci di quel confine con la strada Sette Furie, con delle proposte che siano più coerenti da parte del Comune di Castelvetrano.
Va bene. Sì, in linea di principio, la cosa è... sì, però... Del resto, l'area del cementificio Docet, comunque, va bene. Punto 6, all'ordine del giorno, è stato inserito con la determina del Presidente del Consiglio, la numero 17, come punto aggiunto, la proposta di deliberazione numero 27 del 19/9/2022, avente ad oggetto Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana, deliberazione numero 127/2022, adottata nella adunanza dell'11 luglio 2022, misure correttive. Mi emoziona ogni volta vedere la parte del dispositivo del dottore Pantaleo, che saranno 1612 punti, e quindi 15, solo 15. Nella parte, diciamo, del, appunto, del dispositivo, la proposta ci propone di prendere, uno, prendere atto della pronuncia della Corte dei Conti emessa ai sensi dell'articolo 148 bis del TUEL adottata con deliberazione 127/2002 acquisita al protocollo dell'ente numero 21847 del 27/22, di approvare ai sensi dell'articolo 148 bis del decreto legislativo 267 del 2000 successive modifiche e integrazioni le misure correttive di cui in premessa già adottate dall'ente, integrandole con quelle di cui alla presente proposta di deliberazione, volte al superamento dei profili di criticità emersi al controllo della Corte dei Conti sui rendiconti 2017, 18, 19 e 20 e bilanci di previsione relative ai trienni 18-20, 19-21, 20-22 e 21-23. 3. Di dare atto che le misure correttive contemplano anche la riapprovazione del prospetto riassuntivo della gestione finanziaria dei rendiconti 2019-2020, aggiornando il relativo risultato amministrazione in ragione dell'esigenza di tener conto del necessario riappostamento del FAL, ricostruendo sulla base dell'accertata legittimità ora per allora le partite contabili che lo compongono come dei prospetti allegati D ed E, di cui sono allegati i rispettivi prospetti dimostrativi del risultato amministrazione degli anni 2019-2020 già adottati al Consiglio Comunale con l'approvazione dei relativi rendiconti. 4. Ripianare il disavanzo di riaccertamento straordinario dei residui quantificato dalla Corte dei Conti in euro 389.307,87 con imputazione alla stessa annualità 2022 del rendiconto del bilancio di previsione 2022-24, giusta quanto previsto nell'articolo 188,1 del TUEL. 5. Ripianare il disavanzo di gestione relativo all'anno 2017 di euro 41.289,06 con imputazione della stessa in tre quote annuali costanti con imputazione della prima annualità 2022 nel redigente bilancio di previsione 2022-2024. 6. Ripianare il disavanzo di gestione rilevato nell'anno 2019 di euro 449.624,77 con imputazione della stessa in tre quote annuali costanti con imputazione della prima annualità 2022 nel redigendo bilancio di previsione 2022-2024. Ripianare il disavanzo del fallo utilizzare per finanziare il FCDE pari a 1.030.379,090 in 10 quote annuali costanti con imputazione della prima due quote 2021-2022 nell'annualità 2022 del redigendo bilancio di previsione 2022-2024. Ripianare il disavanzo da falle derivante dall'errato calcolo dello stesso, come meglio precisato in premessa, di euro 236.342,99 in tre quote annuali costanti con imputazione della prima quota nell'annualità 2022 nel redigendo bilancio di previsione 2022-2024. 9. Rideterminare il risultato di amministrazione negli anni 2019 e 2020 secondo quanto riportato nei prospetti di Ede allegata alla presente proposta per costruirne parte integrante sostanziale. 10. In merito alla verifica circa la congruità del FCDE per la Corte dei Conti ha evidenziato alcune criticità, tenuto conto FCDE fondo crediti dubbia esigibilità, tenuto conto che ad oggi sono in corso di completamento le operazioni relative al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da parte di tutti i settori dell'ente, si ritiene opportuno rinviare la verifica dell'importo in cui necessita incrementare il suddetto fondo al completamento delle suddette operazioni di riaccertamento dei residui imputando il risultato determinandosi dal risultato di amministrazione dell'anno 2021. 11. Di dare atto che con successiva proposta di deliberazione sta sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale l'approvazione del bilancio consolidato relativo agli anni 2018, 2019 e 2020 in ossequio a quanto determinato dalla Corte dei Conti. 12. Incaricare l'organo di revisione contabile di monitorare la concreta applicazione delle misure correttive relazionando praticamente al Consiglio Comunale. 13. Dare atto che con la pronuncia 127/2002 è stata già pubblicata sul sito web dell'ente sezione amministrazione trasparente sotto sezione controlli e rilievi all'amministrazione e che analoga pubblicazione è stata disposta il presente deliberato. 14. Sottoporre la presente proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione di competenza. 15. Dichiarare la delibera di approvazione del presente proposta urgente e immediatamente seguibile ricorrendo nei presupposti di legge. La proposta è dotata di parere di regolarità tecnica e contabile. Abbiamo il parere del Collegio dei Revisori che si esprimono con verbale numero 17 del 29/7/2022 ed esprimono un parere favorevole. Si è riunita la prima commissione. Se la prima commissione vuole relazionare sull'attività fatta, Presidente della prima commissione, consigliere Balistrelli, ne ha facoltà.
Grazie Presidente. Do lettura del verbale numero 9 del 3 di ottobre 2022, convocazione con procedure ordinarie della prima commissione consiliare col seguente ordine del giorno. Nomina scrutatore, approvazione verbale sedute precedente, il terzo punto, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la regione siciliana, deliberazione numero 127-2022 PRSP, adottata nella adunanza dell'11 luglio 2022, misure correttive. Alle 16.30 si aprono i lavori. Sono presenti la consigliera Balistrere, Bono, Mocere, Di Maria e la consigliera principale che era stata delegata dalla consigliera Catanzaro Liliana. La delega è pure diciamo agli atti del verbale. Assente il consigliere Minutella Gioacchina. Funge da segretario il dottore Pietro Pantaleo. Raggiunto il numero legale si dà inizio alla seduta. Si tratta del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente propone come scrutatori i consiglieri Bone e Principalle. La proposta viene messa ai voti e votata favorevolmente all'unanimità. Si passa alla trattazione del secondo punto, letti verbale numero 7 del 6 di settembre e numero 8 del 7 settembre. Si approvano con votazione unanime. Si passa al terzo punto all'ordine del giorno, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la regione siciliana, deliberazione numero 127-2022 PRSP, adottata nell'adunanza dell'11 luglio 2022, misure costrettive. Abbiamo esaminato la proposta numero 27 deliberazione del Consiglio Comunale e essendo anche segretario della nostra commissione, il dottore Pietro Pantaleo ha chiarito in maniera dettagliata la suddetta proposta. Abbiamo esaminato il parere di regolarità tecnica che era allegata diciamo, alla deliberazione del Consiglio Comunale e così anche il parere di regolarità contabile sempre del terzo settore. Il verbale numero 17 del 27 settembre 2022 del Collegio del Revisore dei Conti con parere favorevole. Il Presidente, non avendo altri dubbi, mette ai voti la deliberazione del Consiglio Comunale. Favorevoli 3, Mocieri, Balistrere e Bono, contrari Di Maria e un astenuto la consigliera Principale. La seduta viene sciolta alle 18.15. Grazie Presidente.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Di Maria, ne ha facoltà.
Grazie Presidente. Si tratta, con questo punto all'ordine del giorno, le proposte di soluzione che l'amministrazione vuole mettere in atto per risolvere quello che la Corte dei Conti ha dichiarato come il nostro comune, come un comune strutturalmente deficitario. Quindi secondo le proposte che arrivano da questa delibera, che è stata tra l'altro il proponente e il sindaco, queste proposte dovrebbero essere quelle risolutive per farci uscire dalla situazione critica di predissesto in cui il comune di Campobello oggi si trova a livello finanziario e contabile. Ci sarebbero tante cose da dire che però l'ora è tarda e vorrei sintetizzare nel più breve tempo possibile il mio intervento e dire una cosa. La Corte dei Conti boccia l'attività amministrativa della Giunta Castiglione come l'abbiamo bocciato noi in Consiglio, tant'è che il sottoscritto, che faceva parte anche della passata consiliatura, non ha mai votato un bilancio né di previsione né un rendiconto proposto dall'amministrazione contabile. Ebbe alle volte, leggendo la deliberazione della Corte dei Conti, mi sembrava di essere il sottoscritto a parlare in Consiglio con gli interventi che ha fatto sempre durante l'approvazione del rendiconto. Infatti sono tante le le indicazioni della Corte dei Conti che propone alla nostra amministrazione per risolvere questo annoso problema. E qui c'è da notare una cosa, che queste soluzioni arrivano in ritardo rispetto alla tempistica che ci è stata imposta da parte della Corte dei Conti, perché parlava di 60 giorni. Gli stessi revisori dei conti lo sottolineano alla fine della propria relazione, che vi era l'obbligo di adottarli entro i 60 giorni decorsi dalla data di notifica, che era il 20 luglio 2022, quando la Corte dei Conti ha notificato questa deliberazione. Quindi si arriva in ritardo e tra l'altro in questa proposta di delibera non ci sono le soluzioni a tutti i punti richiesti dalla Corte dei Conti. Per esempio, per far capire, i revisori dei conti indicano che non sono riportate. Si rileva che per gli altri punti previsti dalla Corte dei Conti, con la pronuncia, l'ente non ha predisposto provvedimento amministrativo in riferimento a quanto di seguito: a) il sottodimensionamento del fondo contenziosi, b) la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ancora da riconoscere, d) il sottodimensionamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sarebbe E, il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria con importi irrilevanti inestinti a fine esercizio. F, l'assenza di riscossione per recupero evasione IMU, TARI, TASI nel quadriennio considerato e più in generale la scarsa capacità di riscossione. G, le difficoltà nella realizzazione dei residui attivi e nello smaltimento di quelli passivi. H, la mancata asseverazione e conciliazione dei debiti e dei crediti reciproci tra l'ente e le sue partecipate, nonché l'impossibilità di rilevare mediante il sistema informativo i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate. Continua poi l'errata individuazione dell'area del bilancio consolidato, le significative criticità in relazione al pagamento tempestivo dei debiti, il superamento dei parametri deficitari strutturali, in particolare nel 2018 e nel 2019 dei parametri P2, P3, P5 e P8, nel 2020 dei parametri P3, P5, P6 e P8, l'omessa adozione dei piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie riferite all'annualità 2019-2020. Queste sono tutte le cose sottolineate dai revisori dei conti che non trovano soluzione in questa proposta di deliberazione che il sindaco propone di votare al Consiglio Comunale. Invece sono riportate in questa deliberazione come si vuole ripianare il debito, e c'è un prospetto di ripiano per ripartito in 3 anni, qui ripiano 2022, 2023 e 2024. E fa riferimento a delle somme che non erano state, alcune delle quali non erano neanche state inserite nei bilanci, nei rendiconti degli anni precedenti. Infatti c'è un riaccertamento straordinario di residui pari a 389.307,87, un maggiore disavanzo totale per l'anno 2017 di 41.289,06, un maggiore disavanzo per l'anno 2019 pari a 449.624,27, un disavanzo del fondo FAL, che lì c'era stato un errore perché avevano utilizzato questi fondi FAL per inserirli come crediti di dubbia esigibilità, e poi la Corte dei Conti ha detto che non potevano essere inseriti lì, e quindi bisognava anche fare il recupero di, mi pare che erano su un milione, quant'era? Adesso non ricordo preciso l'importo, che comunque questi qua vengono recuperati, ammortati in 1.030.379 euro, vengono ammortati in 10 annualità. Poi c'era un recupero di una quota che non era stata calcolata che non era stata, no, quello era il maggiore disavanzo. Poi c'era un altro disavanzo del FAL, di all'incirca, il FAL totale era 11 milioni, se non ricordo male, meno 1 milione e 30 mila, si dovrebbero recuperare altri 9 milioni circa. Poi un disavanzo FAL errato calcolo di 78 mila 781 euro. Per farla breve, nell'annualità questa qui del 2022, quindi con il redigendo bilancio di previsione dell'anno 2022, l'ufficio propone di ammortare una quota pari a 837.802,79 e queste somme. C'è un prospetto dove l'ufficio propone di recuperare queste somme, per esempio 550.000 euro, la proposta dell'ufficio è di recuperarle dal maggiore entrate dell'IMO aumentata qualche settimana fa dal Consiglio Comunale che ha votato questo aumento di IMO. Poi abbiamo un 175.000 euro che dovrebbero essere recuperate dalle sanzioni del codice della strada, e qui su una stima fatta dal comandante di entrate, prudenzialmente parla il comandante, di 650.000 euro, l'ufficio pensa di recuperare 175.000 euro. È pur vero che dei 650.000 euro il comandante, nella propria relazione, sostiene che guardando il trend degli anni scorsi si potranno recuperare soltanto la metà, e quindi da 650.000 euro passeremo a 375.000 euro. In questi 375.000 euro dobbiamo tenere in considerazione che ci sono delle somme che non possono essere tolte alla Polizia Municipale, perché
sono vincolate.
E sono vincolate, e sono 175.000 euro. Quindi ad oggi il fondo, quello della Polizia Municipale, non riesce a coprire questi 175.000 euro, però in previsione, se arriveranno entrate, forse riuscirà a coprire i 175.000 euro. Poi le altre somme che l'ufficio propone di recuperare sono delle minori spese, pari a 112.802,79 euro. Queste minori spese l'ufficio propone di recuperare 28.000 euro dalla riduzione di costi su iniziative culturali, turistiche e sportive. Poi 25.031,12 euro dalla riduzione dei costi su servizi sociali non obbligatori, missione 12, e 59.771,67 euro dalla riduzione di costi operate a mezzo sostituzione maggiori entrate da interventi statali. Naturalmente non vengono specificati da quale parte del programma e da quale titolo e da quale capitolo del PEG sono prelevati questi fondi. È un po' generico l'indicazione, soprattutto per riduzione costi su servizi sociali non obbligatori, qual è il programma da quale si dovrebbero recuperare queste somme, ma anche per la restante parte, quelle di 59.771, da quale capitolo, programma e titolo si recuperano, perché la missione l'abbiamo capito, è il 12, ma il programma e il titolo non vengono specificate. Ora, capite che, come ben dice il verbale redatto dai revisori dei conti che esprimono parere soltanto per alcune delle soluzioni proposte, perché per le altre non essendo arrivate nessuna soluzione.
Consigliere Maria, scusi un attimo, abbiamo il programma di registrazione creato in house che ci consente di risparmiare la modica cifra di 20.000 euro annui, che ha un limite di 2 ore di registrazione. Siamo a 5 minuti dalla fine, o forse meno. Se lei conclude l'intervento, io sospendo, dopodiché un minuto, sospendo, nell'attesa di riprogrammare il programma.
Mi avviavo alle conclusioni, quindi per dire che nel breve noi voteremo contrario, perché la proposta arriva dopo i 60 giorni obbligatori che sono stati imposti da parte della Corte dei Conti, e poi non sono delle soluzioni che vanno a dare l'idea di quella che può essere la soluzione definitiva per il bilancio del Comune di Campobello, che purtroppo per tutti noi si trova in situazione deficitaria, e quindi non può assolutamente trovare questa proposta il nostro accoglimento.
2 minuti di sospensione per l'attivazione della nuova registrazione e ricominciamo. Ora riprendiamo i lavori. Prego, segretario Lappello.
Di Stefano Piero.
Presente.
Mocede Antonina. Greco Gianvito. Randazzo Donatella. Bono Rosetta. Lo Sciuto Lilla Giovanna. Tumminello Simone.
Assente.
Gioacchino.
Assente.
Giambiro Mariangela. Palermo Rosario. Baristere Clotilde. Di Maria Tommaso. Montalbano Isabel. Pinzivaldi Carla. Catanzaro Liliana.
Assente.
Giuseppe,
assente. Presente. Va bene, abbiamo dovuto fare questa sospensione tecnicamente necessaria per proseguire con la registrazione. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri comunali? No. Se non ci sono altri interventi, passiamo ai voti.
Scusi Presidente.
Prego.
Una volta che c'è la presenza del dirigente Pantaleo, dico
una delucidazione. Allora,
anche perché voglio dire, dobbiamo ancora chiarire, già è tutto complesso, tutto bello, dico un
ulteriore
chiarimento.
Se
chi ascolta per la prima volta è giusto che lo diamo.
Ok. Grazie. Dottore Pantaleo. Ha facoltà. Ha facoltà di intervenire, di esplicitare quello che in sostanza la proposta di deliberazione propone. Io una considerazione mi sento di fare su quanto detto poc'anzi al consigliere Di Maria, che questa proposta di deliberazione non è risolutiva, ma è il primo passo di uno step successivo che poi comprenderà le misure correttive nella sua interezza, così come già ampiamente specificato nella seduta di commissione dal dottore Pantaleo e nei vari incontri che si sono preceduti. Dottore Pantaleo, a lei la parola.
Allora, io ieri quando mi è stato chiesto di intervenire in sede di commissione, dove era presente pure il consigliere Di Maria, pensavo di aver dato le indicazioni e le delucidazioni necessarie per capire la portata di quest'atto. La premessa era stata quella proprio di dire che è un primo passo verso l'assolvimento delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, non è l'unico atto che si porrà in essere e sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale per adempiere a tutte le prescrizioni che la Corte dei Conti con la deliberazione 127 ci ha chiesto. Ma è un primo passo ed era quello più importante, almeno da un punto di vista di ripristino degli equilibri finanziari del bilancio che dobbiamo andare ad approvare il prima possibile, e senza questo passo non avremmo potuto portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Perché con quest'atto deliberativo, pur parziale, si vanno a ricostituire quegli equilibri finanziari che la Corte dei Conti richiedeva, derivante dal ripiano dei disavanzi che sono stati registrati. Disavanzi che non, come ho avuto modo di dire ieri in commissione, non attengono a una cattiva gestione dell'amministrazione, ma è un recupero di errori che sono stati commessi nell'applicazione di due principi contabili. Errori di cui mi faccio carico perché le ho commessi io, condividendo l'interpretazione di un principio contabile con l'organo di revisione, a quale ci è sfuggita l'esatta portata di quello che invece doveva essere. Si tratta di correzione proprio di errori materiali, con la reimputazione al bilancio 2022, l'unico possibile perché è il primo che stiamo andando a porre in essere, dove andiamo a ripristinare quegli equilibri e quelle somme che che dovevano essere detratte dalla capacità di spesa dell'amministrazione comunale nei bilanci degli anni precedenti, e che per quell'errore che è stato commesso invece si è consentito di spendere. Non si tratta di debiti, si tratta semplicemente di poste contabili da riportare in bilancio per assicurare quegli equilibri che non erano stati rispettati negli anni precedenti. Lo si fa in un'unica soluzione nell'annualità 2022, il peso è rilevante perché l'intervento della Corte dei Conti arriva un po' in ritardo rispetto ai bilanci approvati e ci chiede una correzione su 4 annualità. Se fosse stato un intervento correttivo su singola annualità, molto probabilmente non avremmo commesso gli stessi errori nelle annualità successive, e sicuramente l'impatto finanziario che andrà a gravare sul bilancio 2022 sarebbe stato di gran lunga più ridimensionato. Purtroppo così non è andato, ci ritroviamo ad affrontarlo, dobbiamo ringraziare il fatto che ci ha dato la possibilità di comunque porre in essere delle prime manovre per essere nelle condizioni di ripristinare gli equilibri finanziari, e mi riferisco principalmente allo slittamento del termine di approvazione del bilancio che dal 31 luglio è stato riportato al 31 agosto, il che ci ha permesso di poter fare una manovra di carattere fiscale, di carattere tributario, aumentando le aliquote, cosa sicuramente non piacevole per la cittadinanza, ma che ci ha consentito di garantire un equilibrio finanziario che ci porta, scongiura l'aspetto del dissesto o di altre soluzioni che comunque sarebbero state più gravose dell'aumento delle aliquote stesse. Questa è la portata dell'atto deliberativo che viene messo all'attenzione del Consiglio Comunale. È importante che venga deliberato questo piano di rientro dei disavanzi accertati con la tempistica che la norma ci consente, per far sì che la nuova bozza di bilancio triennale contenga queste misure e possa essere approvato con una certa serenità, e che dà modo alla Corte dei Conti di almeno vedere che gli equilibri finanziari siano stati rispettati. C'è l'altro handicap l'altro punto interrogativo dell'adeguamento del fondo credito di dubbia esigibilità, però che ovviamente sarà fatto, non ci piove e non possiamo esimerci dal fallo. Però per verificare di quanto effettivamente questo disavanzo, questo adeguamento del fondo dovrà, l'entità di questo adeguamento dovrà essere, abbiamo necessità di chiudere le operazioni di riaccertamento. Non siamo fermi, non abbiamo smesso di portare avanti le misure correttive o le azioni per ripristinare determinate criticità che la Corte dei Conti ci ha evidenziato in quella deliberazione. Però non sono soluzioni che si possono affrontare tutte in una volta. 60 giorni di tempo non ci sono state sufficienti perché fra le altre cose è accaduto pure nel periodo estivo, con tutta una serie di vicissitudini che si sono verificate, però è chiaro che stiamo partendo. a breve all'attenzione del Consiglio Comunale saranno riproposte le deliberazioni relative ai bilanci consolidati delle società partecipate, di cui noi abbiamo partecipazione. Non avrà natura, non ci saranno conseguenze di natura finanziaria, perché per fortuna non ci sono perdite nella società dove noi abbiamo la partecipazione. Sarà un altro passo per la misura correttiva. Si stanno sviluppando le analisi sul fondo contenzioso per verificare quanto effettivamente accantonare, e si sta completando il riaccertamento dei residui per quanto attiene al conto consuntivo 2021. Poi ci sono delle criticità che non possono essere superate sicuramente nell'arco di un esercizio finanziario, e mi riferisco agli indici di deficitarietà strutturale. Non è pensabile che in un esercizio si possa rientrare di tutti i punti che ci hanno poi portato ad essere indicati come ente strutturalmente deficitario. È un'attività che si sta portando avanti, ma che i risultati io penso che si vedranno alla fine del prossimo triennio, cioè 2022, 23, 24. Le manovre, cioè diciamo il prospetto di rientro, non è stato diciamo posto in essere così a caso o semplicemente per dare forma a un ripiano del disavanzo. Le previsioni di entrata dell'IMU sono state sviluppate in maniera scientifica, usufruendo del portale del federalismo fiscale e mantenendoci abbondantemente dentro quel range che il portale stesso mette a disposizione degli enti. Lo stesso vale per i proventi derivanti da violazione al codice della strada. Non è vero che ancora non si è trovata capienza per quella destinazione obbligatoria del 50%, perché la destinazione obbligatoria del 50% deliberata dalla Giunta Comunale con la deliberazione ad hoc, in cui va a destinare il 50% dei proventi previsti dal Comandante, fa riferimento a somme già effettivamente nelle casse del Comune. Quindi siamo ben oltre quella che è la previsione del 50% che il Comandante ha ritenuto correttamente di porre in essere, e ancora abbiamo 4 mesi di gestione da portare avanti, per cui quella previsione diciamo che ci sono tutte le condizioni per poterla rispettare appieno. Per quanto riguarda i tagli ad alcune risorse di bilancio, era pur necessario farle perché non ci arrivavamo nelle cose, non ci arrivavamo nel prospetto, soprattutto per l'anno 2022, ma non sono state toccate servizi essenziali per l'ente. Si è data evidenza di quella che è la missione che viene intaccata e sui servizi sociali, ma diciamo è una soluzione che non ha ripercussioni notevoli per la cittadinanza. Così come i risparmi, cioè diciamo il contenimento contenimento delle spese derivanti da maggiori contributi ricevuti dall'ente. Sono contributi consolidati, accertati per decreto, e non sono messi lì tanto per dire. E per il resto, se c'è qualche altra cosa che mi sfugge, ditemelo, sono fatto esplodere.
No, abbastanza chiaro, già lo era stato nella seduta della commissione in cui io ero presente come semplice uditore. Questo. Purtroppo diciamo da ciò derivano delle misure correttive che delle indicazioni. Io diciamo la mia curiosità è vedere prossimamente il Consiglio Comunale come si porrà su determinati atti che sicuramente arriveranno in Consiglio Comunale, e capire se tutti siamo diciamo propensi al recupero dell'evasione fiscale nella sua totalità, piuttosto che continuare a gravare su una parte dei cittadini onesti che continua a pagare i tributi locali. Questa sarà una posizione politica successiva determinante. È anche una condizione di equità e di correttezza nei confronti di chi i tributi effettivamente le paga. Ma sarà qualcosa di successivo. Data la precisazione del dottore Pantaleo, se non ci sono altri interventi, io pongo ai voti la proposta di deliberazione numero 27 del 19/9/2022. Procederemo con due votazioni, una la proposta in sé e l'altra per l'immediata eseguibilità dell'atto. Quindi votiamo la proposta di deliberazione numero 27, che ha per oggetto Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione numero 127/2002, adottata alla durata dell'11 luglio 2022, misure correttive. Chi è favorevole rimane seduto, chi è contrario si alzi. Quindi 7 favorevoli, 3 contrari all'adozione delle misure correttive. Per l'immediata eseguibilità dell'atto procediamo con separata votazione. Chi è favorevole resta seduto, chi è contrario si alzi. 7 favorevoli, 3 contrari all'immediata eseguibilità dell'atto. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.